Buonasera a tutte e a tutti. Allora, questa sera, poiché penso che sia da parte nostra l'ultima trasmissione, ho pensato di portarvi per mano e farvi conoscere il gruppo delle donne mitologiche. Sono delle mie amiche, sono delle ricercatrici che da ottobre stanno lavorando insieme, stiamo lavorando insieme per portare le voci delle donne, di ricercatrici, di pensatrici, di scrittrici, di filosofe, di scienziate, di cantanti, di donne del popolo. E queste voci le portiamo in una delle più belle biblioteche romane, che è la Vaccheria Nardi. E allora oggi abbiamo voluto farvi un dono e portare alcune di queste personaggi, note e meno note, per darvi un'idea, un assaggio di quello che sono stati e che saranno gli appuntamenti che si svolgono in biblioteca. Il prossimo sarà sabato 11 giugno alle ore 11. Io sono Daniela e con me c'è Rita, Francesca e Elena, e ognuna di loro darà la voce a queste donne che ci hanno mostrato, ci insegnano come portare un nuovo modello, una nuova idea, nuove possibilità. E per questo oggi noi stasera chiudiamo con queste trame di donne, queste narrazioni, perché per noi sono significative e importanti nella ricerca della costruzione dei modelli alternativi. Quindi io do la parola a Francesca Lulli, che sarà con noi anche sabato alla Biblioteca Nardi, e quindi grazie Francesca, a te la parola.
Grazie a tutti, e vi comunico appunto che in questo terzo appuntamento ho le voci delle donne da cui traiamo suggestione. Sono voci che vengono dall'Africa occidentale, e abbiamo voluto costruire una puntata sulla forza delle regine africane e su aspetti della storia dell'Africa che sono veramente poco conosciuti, come quelli, diciamo, che sono avvenuti durante gli anni della colonizzazione proprio nella valle del fiume Senegal, dove c'era un reame, il Walo, che era governato o alternativamente o da un re o da una regina, che si susseguivano, diciamo, senza un ordine, era in funzione della loro capacità e della loro competenza di governo. E parleremo quindi di un evento tragico, di un suicidio di massa di donne che non volevano o che volevano sfuggire ad un tentativo di essere prese come schiave dai cavalieri Mauri, e poi di una grande regina, l'ultima grande regina del reame del Walo, e cioè Ndate Yalla, che è stata l'ultima resistente, perché questo reame del Walo sarà il primo ad essere preso dai francesi, e dopo questa conquista gli altri reami cadranno come un castello di carte uno dopo l'altro, quindi diciamo l'inizio della fine. Il libro, diciamo, uno dei non molte ma alcune studiose, tra cui Sylvie Serben, ha scritto un bellissimo libro che si chiama Regine d'Africa e della eroine della diaspora nera. Ma ancora cito autrici come Fatou Kiné Camara, che noi non conosciamo molto, ma che ha scritto moltissimo sui matriarcati africani, un allieva di Chaikanta Diop, e ancora molte altre a cui faremo riferimento per ricordare sorelle forti di cui sappiamo veramente molto poco.
Allora, volete una pausa musicale? Allora ve la mettiamo, e mettiamo una cantante, Alison Krauss.
As I walk this heart alone, I wonder exactly why it is I'm leaving, when there's nothing there for me to return to other than blind faith with a lack of believing. And not to say that I have nothing, I have everything and I am grateful, but my head is trying to tell me something in this state of mind. I feel so hateful and I don't understand, and I'm not gonna questions posed without solutions, and in my realm of indecision, finally I feel as though I can see something, and though this beacon's ever flashing, I can't revisit without rehashing. When I'm stuck in where I created fear, I cannot fix myself from here and now. I'm starting to understand.
Dice Ndate Yalla: vengo dalla famiglia Tediek, uno dei tre Matri clan che hanno fondato il reame del Wallo prima del XIII secolo. Mia madre era Fatiya Mar, la regina che guidò la resistenza delle donne di Nder contro i Mauri. Io e mia sorella fuggimmo e lei, la regina Djembet, governò questo regno prima di me. In questo reame abbiamo sempre avuto un Brak, il re, o una regina, la Linger. Ma sono state molte le Linger a governare da quando sulle coste sono arrivati gli europei, e io sono stata l'ultima sovrana, l'ultima resistente, prima della disfatta per mano loro, prima dell'inizio della fine. Ho scritto nel 1847 al governatore di Saint-Louis, l'avamposto commerciale dei francesi: noi non abbiamo fatto torto a nessuno, questo paese ci appartiene e spetta a noi governarlo. Siamo noi che garantiamo il passaggio delle mandrie all'interno del nostro paese. Per questa ragione ce ne appropriamo per un decimo, ma niente di più. Il Wallo appartiene alla Linger. Ognuno dei capi governa il suo paese come meglio crede. Io governo il mio. Io sono la sola sovrana del reame del Wallo e non ho avuto paura di reclamare quel che è mio e di riprendermi quel che mi è stato tolto. Ho rifiutato categoricamente di rimborsare quello che i colonizzatori pretendevano come loro. Ma poi la guerra e la conquista, come dicevo, determinò la disfatta del reame. Moltissime sono le studiose, le filosofe, le economiste. Cito soltanto Fatou Sow, una decana, e una donna che studia ormai da 50 anni il Senegal, l'Africa occidentale, la situazione delle donne, ma anche Fatou Sarr, Aminata Diaw. Sono moltissime queste donne e ci piacerebbe che potessero essere anche tradotte in italiano, perché sono testi importanti. Vi invito dunque sabato 11 alle 11 alla biblioteca Vaccheria Nardi, parleremo di questo.
Sì, ricordiamo l'indirizzo, che via Grotta di Gregna 37, nel quartiere di Colli Aniene.
Ok, a questo punto l'assaggio, diciamo, che viene dalle terre africane, e ora ci spostiamo di nuovo in Italia con due figure a noi molto care: Goliarda Sapienza e la sua Modesta, e Maria Antonietta Portulano, che è stata la moglie di Luigi Pirandello. Quindi lascio la parola a Rita e a Francesca Colombini.
Buonasera, inizio. Se di me non parlo e non mi ascolto, mi succede poi che mi confondo. Patrizia Cavalli. Le parole, l'importanza delle parole nella nostra educazione, nella formazione, nella relazione con noi stesse e con l'altro. Vi raccontiamo brevemente stralci di due storie quasi contemporanee, nate nelle stesse radici, due destini completamente diversi. In una, Maria Antonietta Portulano, moglie di Luigi Pirandello, l'inganno delle tradizioni e l'affidarsi e fidarsi completamente porteranno ad una totale resa al destino, a quel non ascoltarsi più e al confondersi. L'altra, Modesta, protagonista e forse l'alter ego di Goliarda Sapienza. La fame di capire svela l'inganno che le parole producono nella sua vita. Tutte e due madri, una succube, l'altra protagonista. Nel capolavoro di Goliarda Sapienza, L'arte della gioia, la protagonista è Modesta, una bambina poi fanciulla e donna che afferma la sua volontà e voglia di vivere usando tutti i mezzi di cui dispone. Siamo nei primi anni del Novecento in Sicilia. modesta molto presto capisce che per ottenere quello che desidera deve vivere come in una rappresentazione teatrale la sua vita di relazione, recitando alla perfezione il copione previsto per una giovane donna dell'epoca. Sarà poi l'indipendenza economica raggiunta che le consentirà di essere autentica e decidere quali sono le cose importanti nella sua vita. Scrive Gogliarda per voce di Modesta: il male sta nelle parole che la tradizione ha voluto assolute, nei significati snaturati che le parole continuano a rivestire. Mentiva la parola amore esattamente come la parola morte. Mentivano molte parole, mentivano quasi tutte. Ecco che cosa dovevo fare: studiare le parole esattamente come si studiano le piante e gli animali, e poi ripulirle dalla muffa, liberarle dalle incrostazioni di secoli di tradizione, inventarne delle nuove e soprattutto scartare, per non servirsi più di quelle che l'uso quotidiano adopera per maggiore frequenza, le più marce come sublime, dovere, tradizione, abnegazione, umiltà, anima, pudore, cuore, eroismo, sentimento, pietà, sacrificio e rassegnazione. Imparai a leggere i libri in altro modo. Man mano che incontravo una certa parola, un certo aggettivo, li tiravo fuori dal loro contesto e li analizzavo per vedere se si potevano usare nel mio contesto. In quel primo tentativo di individuare la bugia nascosta dietro parole anche per me suggestive, mi accorsi di quante di esse, e quindi di falsi concetti, ero stata vittima. E il mio odio crebbe giorno per giorno, l'odio di scoprirsi ingannati.
Eccomi qua. Mi chiamo Maria Antonietta Portulano e sono nata a Girgenti, Agrigento, nel 1872. La mia nascita è stata subito segnata da un lutto che si poteva pure evitare. Mia madre Rosalia è morta di parto dandomi alla luce. Calogero, mio padre, affetto da una patologica forma di possesso e di gelosia per mia madre, ha preferito lasciarla morire dissanguata piuttosto che farla vedere nuda a un medico che con qualche punto di sutura avrebbe potuto bloccare l'emorragia. Ci fosse stata una medichessa, chissà. Ho studiato al collegio delle suore di San Vincenzo e a 22 anni mi hanno presentato Luigi, il giovane Luigi Pirandello. Un gran bel caruso, ci siamo piaciuti subito e dopo qualche mese di fidanzamento ci siamo sposati il 14 gennaio del 1894 e poi siamo andati a vivere a Roma. Luigi solo là voleva stare e ha organizzato tutto. A Roma sono nati Stefano, poi Fausto e poi Lietta. Madre subito sono diventata, in una città che sentivo tanto ostile. Che ci facevo io là? Mica mi potevo mettere a fare la vita di mio marito. Io ho ricevuto un'educazione severa. Mio padre, quando ero piccola, mi diceva sempre: non dare retta a nessuno. Quando stai per strada, muru muru, sguarda a terra e dritte a casa. Eppure un giorno sono riuscita a scrivere. Oggi sono uscita da sola con Maria, la domestica, e Stefanuccio mio. Non mi sono vergognata per niente. La vergogna, sì, quella è stata la mia migliore compagnia.
Mentiva la parola amore. Dialogo di Modesta con suo figlio Prando.
Che c'è, mamma? Perché non mangi?
Certo che mangio, Prando. È solo che sono gelosa.
Tu gelosa? Ma che dici? E di chi?
Di tutte le ragazze alle quali coprirai con la tua giacca le spalle. E ti voglio dire quello che ho scoperto questa sera per metterti in guardia contro di me, da uomo a uomo, da donna a uomo, insomma come vuoi.
E cosa hai scoperto?
Che quella che chiamano gelosia di madre esiste ed è meglio riconoscerlo.
Che vuoi dire?
Niente, ti avverto che probabilmente sarò sempre gelosa di qualsiasi donna di cui tu ti possa innamorare.
Ma che vai a pensare? Io non ho nessuna intenzione.
No, Prando, non sfuggire. Noi abbiamo deciso tanti anni fa di essere diversi da tutte quelle case dove fingono di volersi bene e invece non fanno che opprimersi l'uno con l'altro.
Luigi, mio marito, pur essendo sempre molto occupato fuori casa, non mi ha mai fatto mancare nulla, né a me né ai miei figli. Ma io a Roma, se avessi potuto decidere qualcosa, io non ci sarei proprio andata. Quella vita tra lettere e scritti per me è sempre stata falsa e lontana. Io, se avessi potuto scegliere, sarei rimasta a Girgenti, tra i profumi e i colori della mia terra. Io e Luigi mai un discorso da fare, lui silenzioso, mentre io ombrosa e reticente. Poi, piano piano, la mia mente ha cominciato a inabissarsi e io ho cominciato a mancare di interesse per la vita. Sono diventata la compagna ideale delle mie paure, delle tenebre della mia mente. Mi hanno accusata di essere una cattiva madre, una pazza, una gelosa patologica, una carnefice, una moglie scomoda, una pericolosa. I maschi di casa, tutti artisti, per farli creare, dovevo togliere il disturbo. Era per il loro bene.
Dovere, sacrificio, eroismo. Dialogo tra Mattia e Modesta.
Oh, non voglio risposte di parole. Non sono cose che si imparano a parole. Ti ho guardata. Ho guardato i tuoi figli e ti guardo ora.
E che vedi?
Grande libertà di mente e di movimenti. Come hai fatto a conquistarti tanta libertà? Laggiù, a Villa Suvarita, non si sono nemmeno meravigliati della tua uscita?
Li ho abituati.
E come?
Concedendo loro la stessa libertà. Quando erano piccoli, un po' per non sentirli, un po' per avvezzarli, me ne andavo a Catania, in albergo. S'ha da porre distanza con quelli che si ama. La distanza chiarifica quasi più della certa.
Ah, è per questo che hai allontanato Prando?
Cominciava a crescergli dentro la gramigna della padronanza. E se quest'erba nasce sempre nel suolo dei Tudia, andate a cercare schiavi fuori. La terra è piena.
C'è che noi, Tudia, non amiamo quelli che tu chiami schiavi. La frenesia di assoggettare chi è libero ci spinge.
Lo so, anche in me c'è questa tendenza, ma non la curo. Non porta a niente, Mattia. Quando hai assoggettato, resti schiavo a vigilare quelli che l'hanno reso impotenti, a nutrirsi da soli, e ti appiccicano addosso come remore.
Hacia la eternidad, los lanzo para conmover a la humanidad. Oh. Una dragona escupo el fuego para que te quemes con mi aliento.
Vengo pasando porque te traigo este ritmo criminal. La lírica que te aplico también es fundamental. Hipnotizado, excitado por este sonido que te entra por todos lados. Vengo pasando rápidamente, superando obstáculos. El enemigo usando sus tentáculos. No soy pistolera, tampoco asesina. Menos. Pero vengo bien armada, sí, con mi ejército de rima. La tarima en cada esquina o donde sea. Expresando voy representando mi odisea. Menea, que te menea, la marea me marea. Y no importa si soy la reina del tren fantasma fea. Mírenme, muévanse, tóquense bien rápido. Porque con mi lengua bofeteo como un látigo. Esta realidad te pone a prueba, el que no prueba, sin lugar a dudas, siempre va a quedar afuera. Hardcore, este planeta lo que necesitas. Soy la dragona que te quemo con mi calor. Para que tú veas, soy el antídoto contra el dolor. Pregúntale al doctor, ¿qué?
Lanzo mis versos hacia la eternidad.
Eppure la mia follia ha fatto la fortuna di Luigi, il grande poeta dell'Italia fascista, che a Ugo Ietti ha scritto: ho la moglie, caro Ugo, pazza da 5 anni, e la pazzia di mia moglie sono io. L'11 gennaio 1919 ecco cosa hanno scritto i medici di me: Portulano Antonietta Impirandello, affetta da delirio paranoide, si è resa pericolosa per sé e per gli altri. Ma esattamente un mese prima, il 9 dicembre 1918, ho scritto a mio figlio Stefano: non ti impressionare, è la mia esistenza che deve essere tormentata dal dolore che mi viene da voi figli. Da piccoli la mia vita è passata davanti ai vostri letti. Grandi, devo avere altri dolori. È il fluido della gran parte degli uomini siciliani che mette questa cappa di piombo nella propria famiglia. In Sicilia la donna deve rappresentare mater dolorosa, niente distrazioni, niente dignità, servire, 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 ecco quello che si vuole da me. Sii un po' più egoista, Stefano, rifletti a questo mio consiglio e vedi se puoi avvalertene.
Cuore, sentimento, anima. Carluzzo non risponde e mi fissa serio. Già ero nonna. Che cosa si provava? Nina me l'aveva chiesto tante volte, ma non avevo saputo rispondere niente. Finora la mia distrazione verso quest'ultimo nato nascondeva invidia per qualcuno che con la sua giovinezza ti ricorda il tempo che per te è passato e il tempo futuro che per legge biologica tu non vedrai. E quell'insistere di tutti sul fatto che quel piccolo essere mi somigliava tanto? Probabilmente sentivano quell'invidia del vecchio che, indirizzata male, poteva esplodere potente, e cercavano di suscitare in me tenerezza per proteggerlo. Anche il suo visetto teso a scrutare confermava la mia scoperta. Modesta doveva apparirgli alta, potente. Certo, intimorirlo e dominarlo con l'autorità sarebbe stato facile, come sarebbe stato facile soffocarlo con un eccesso d'amore e così difendersi da una sempre possibile lega contro le nonne infami. Come sfuggire a quella tentazione di potenza che pulsa alla mia fronte ora che lui, forse sentendo il mio dubbio e smarrimento, sorride del mio sorriso e con una mano mi tocca il viso per capire attraverso la mia carne dove sta la pericolosità del mio essere o la tenerezza? La sua palma legge in me e appena decido di non usare quel potere, la piccola mano si fa forte e finge uno schiaffo.
Con l'inganno i figli maschi miei mi hanno condotto nella casa di cura Villa Giuseppina a Via Nomentana la mattina del 13 gennaio del 1919 e lì sono rimasta fino alla mia fine, fino al 17 dicembre 1959. Ma dopo 5 anni da quando mi hanno messo in quel posto, mio marito era venuto a trovarmi per chiedermi se volevo tornare a casa, ma io gli ho detto: no, grazie, meglio invisibile insieme ad altre sorelle invisibili che fare la mugliera a casa per servire, servire e ancora servire. Mi sono fatta calpestare l'anima mia, ma sta follia ha fatto la fortuna di altri, vero Luigi?
Esa negrita che va camminando, esa negrita tiene su tumbao, e quando la gente la va mirando, ella baila de lado, bien apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao,
azúcar.
Llegar
Radio Onda Rossa, Entropia Massima, 87.9 in FM, la trasmissione delle donne mitologiche che continua ancora. Io vi ricordo soltanto il numero di telefono, se qualcuno o qualcuno volesse chiamare, 06 49 17 50.
Perché ho scelto di parlare di Modesta? Perché Goliarda Sapienza con Modesta dà voce a tutto il femminile che non può trovare spazio nel quotidiano, alle mille contraddizioni del sentire, dove le emozioni e i pensieri possono convivere senza dover per forza fare una scelta. Perché sento che oggi è fondamentale superare la logica e uscire dal pensiero lineare e abbracciare il sentire a spirale, che è il sentire femminile, che non è o-o, ma è e-e. Il personaggio di Modesta esprime senza sensi di colpa questo sentire multiplo e per questo la amo.
Passiamo la parola a Elena, che ha scritto per noi una poesia.
Allora, io vi leggerò un po' di poesie estive in questi giorni afosi dal mio libricino di poesie, una raccolta di poesie multilingui da vera straniera immigrata. E io vi leggerò però solo quelle in italiano. Il libro si chiama The Iron Maiden, A Collection of Kicking Poetry.
Che per chi non sapesse bene l'inglese, la Vergine di Ferro era uno strumento di tortura, comunque ha anche altri significati.
Esatto. Allora, però rallenterò il ritmo, ok? Siete pronti? Un giorno d'estate. Desideravo una poesia sull'estate. Galleggio sul dormiveglia e aspetto che arrivi quell'estate con le cicale. Mi dondolo sull'afa, faccio un salto nei ricordi puntando la testa, gambe dritte, mani in su, entrata elegante, appena sotto la superficie. Le mie rocce hanno il potere, curano i reni e le ovaie, guariscono i mali dell'anima e della noia, mi sala lo iodio. L'odore della pelle, mi lecco il braccio. La schiena, la resina, quella canzone. È tutto lentamente, lentamente, come il sole a mezzogiorno. Camegnac, Montecoppe, pietrificata sul posto, non capisco più niente. Abbandonata all'acqua, mi lascio trasportare dalla corrente. Sento il ronzio nelle orecchie, i motori fuori bordo. L'odore della benzina, pace. Sull'altra sponda l'erba sta seccando, gialla, emana l'odore. Gli oli eterici riempiono i polmoni. Ci raccontiamo delle storie, niente di che, sull'esistenza. E siamo così intelligenti, così qui e ora. Chi se ne frega? Importante che i pensieri scorrano, che si accumulino in un posto, che poi li raccogliamo e buttiamo tutto via. Allora, queste sono tutte poesie nostalgiche da ex Jugoslava. E adesso, se ho tempo, vi faccio una poesia sulla Croazia, che faccio un po' di promozione in accordo con il Ministero del Turismo croato.
Sì, magari qualcuno ci crede anche, quindi smentiamo ufficialmente.
In Croazia le nuvole. In Croazia le nuvole scorrono veloci. L'aria è satura di profumi, erbette selvatiche, lavanda, sale. La sinfonia dei grilli fa da coro. Zvrci, 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 knacioru, zrne, smrce.
Tutto chiaro, eh? Avevi detto in italiano, vabbè.
Ho barato. Il mare è trasparente e fresco. Le rocce sono piattaforme curative di energia pura che passa direttamente nei reni. Ovviamente è il paradiso dei naturisti. Nudi, nudi, nudi e liberi da ogni pensiero, da ogni preoccupazione, da ogni contatto con il mondo esterno che scandisce il tempo a ritmo frenetico. Qui no. Qui il tempo si dilata e corrono solo le nuvole. Qui il tempo viene in vacanza, si siede davanti all'orizzonte e contempla la linea sottile che divide il mare dal cielo. Qui il cielo è grande e le stelle sono tantissime. Le notti respirano l'odore di pineta e di pensiero libero. Sembra strano, no? Una terra così bella, con un passato così tormentato. Il presente non è da meno. Ma questo a voi non dovrebbe interessare. Anzi, scusatemi per quest'ombra sul sole che vi riscalda. Il maestrale la porterà via in un attimo. A Pola, in Istria, esiste la Lega per la lotta contro il turismo. Sì, perché i turisti possono venire, ma ai locali piace molto di più se vengono a trovargli gli amici. Per gli amici si va a pescare all'alba e si fanno le abbuffate di pesce. Per gli amici si raccolgono i datteri di mare, proibiti. Ma per amicizia questo ed altro. Si finisce l'intera bottiglia di grappa al miele e non te ne accorgi nemmeno. Si raccontano storie fino a tardi. Si apre l'anima e la si serve davanti. L'anima dei locali è come la roccia, dura ma calda e piena di vita. Piacerebbe ai locali rimanere in questo limbo dimenticato da Dio e dal capitalismo. È un sogno, un'utopia, un desiderio forte, un pensiero fisso che ha radici nel passato e le ali nel futuro. Non sarà mai e non è mai stato così. Non c'è mai stata pace in questa terra, dove la bisnonna è nata in Austria, la nonna in Italia, la mamma nella Jugoslavia e la figlia in Croazia, tutte nella stessa casa. Ma i turisti poi non sono stati così cattivi. Hanno portato il nudismo, hanno stimolato la conoscenza delle lingue straniere, hanno fatto crescere case nuove e appartamenti per altri turisti. Hanno portato via con sé spose e sposi felici. Sono tornati con i nipotini che non capivano le nonne, ma in un mese o la nonna o il nipotino trovavano una lingua comune. Tutte le persone che cercano la pace sono benvenute. Se la trovano, ne lascino un po' anche per noi.
Avete ascoltato un pezzo di Emily Remmler, Ode al Mali, e andiamo verso la chiusura di questa trasmissione. Daniela, che ci parlerà del bilancio, un po' del senso di queste trasmissioni a Entropia Massima, queste trasmissioni di donne che parlano appunto di storia ma anche di attualità.
La proposta che abbiamo fatto sia qui in radio e poi anche in altri luoghi, in altri contesti, non potrebbe non essere immediatamente.
Allora, scusate, c'è un problema di volume, forse è inclinato male. Ecco, riprova.
Pronto?
Cioè, la nostra proposta, sia in radio, sia in altri luoghi, in biblioteche, in spazi, in centri, in palestre, in piazze, potrebbe non essere immediatamente capita, no? Perché le voci di donne, perché tante voci, perché così diverse e così e concetti, aspetti, situazioni così diverse. Proprio perché, come diceva Modesta e quindi Goliarda Sapienza, noi stiamo indagando e ricercando uno spazio che contenga il femminile, ma con una modalità che non è lineare e che è appunto a spirale. Quindi ogni volta noi portiamo questa nostra femminilità e questo nostro essere a spirale. Perché nei momenti in cui ci incontriamo, nei luoghi in cui parliamo, nei momenti in cui ci prendiamo il nostro spazio anche conviviale o costruiamo in maniera creativa, noi stiamo riaffermando diciamo un sistema di costruire diversamente da quello che è ciò che siamo abituate, cioè questo del sistema, diciamo, dominante del sistema capitalistico, e lo sperimentiamo, verifichiamo se effettivamente c'è l'opportunità di riconnetterci insieme, di essere veramente comunità e per ora sorelle, perché siamo donne in questo momento. Un giorno apriremo poi questa nostra ricerca anche e questi spazi anche ai nostri compagni, ai nostri amici.
Però a me sembra che nelle situazioni pubbliche in cui presentate il vostro lavoro, la vostra ricerca, in realtà non c'è un separatismo, per cui anche l'altro genere o gli altri generi possono non solo ascoltare ma anche partecipare, no?
Sì, certo. Nel momento in cui noi portiamo la nostra parola e ci esprimiamo pubblicamente, gli incontri sono aperti a tutte e a tutti. Però il momento, diciamo, l'atto creativo è un atto fra di noi, perché appunto stiamo sperimentando la nostra capacità e possibilità di riprenderci quello spazio che un tempo era nostro anticamente e che sotto certi punti di vista noi ce ne siamo dimenticati. Allora noi vogliamo riappropriarci. C'è una bellissima immagine di un tarocco ed è donne in cerchio insieme ad una donna che sta partorendo e una medichessa che accoglie il bambino. Cioè, in fondo noi con gli scritti, con le opere, con i libri stiamo facendo questo, e ogni volta è come se noi tutte partoriamo questa opera per poterla poi portare alle persone che ci ascoltano, perché vogliamo dare non far capire, ma far sentire l'emozione di quello che può essere le alternative, quindi la possibilità che possiamo costruirle. Cioè, siamo ottimiste? No, stiamo soltanto provando. È una palestra, è un modo per stare insieme. Siamo molto diverse, conosciamo ognuna di noi tanti testi, tanti libri, e avere la possibilità di stare insieme, di confrontarci, fa una differenza potentissima. E ogni volta che ci esprimiamo e andiamo in pubblico, io penso che le persone lo percepiscono questa nostra capacità di costruire le cose insieme, Ma da un punto di vista metodologico, perché sapete che io sono una accanita sostenitrice della metodologia partecipativa, e, è una sperimentazione, ma con l'occhio dell'osservatrice vedo che funziona, perché c'è empatia e sintonia, e non c'è uno più bravo, uno meno bravo, siamo tutte quante portatrici di idee alla pari, e insomma è un'esperienza molto significativa per tutte noi, per tutte le mie amiche e compagne che sono qui con me, ma ce ne sono tantissime altre.
Bene, allora se volete ascoltare, conoscere, scambiare idee e azioni con le donne mitologiche, l'appuntamento è per sabato 11 alle ore 11 alla Biblioteca Comunale Vaccheria Nardi a Colli Aniene, ingresso ovviamente libero e gratuito, l'indirizzo è via Grotta di Gregna 37 questo sabato, e grazie a tutte voi, Entropia Massima. Chiude qui e vi dà appuntamento a lunedì prossimo. Ricordate di sostenere Radio Onda Rossa con le vostre sottoscrizioni, ma anche partecipando alle iniziative della radio. L'11 di giugno ce ne sarà una musicale al centro sociale Ricomincio dal Faro, il 17 e il 18 invece ci sarà due giorni del compleanno di Radio Onda Rossa, il 39esimo compleanno, che diciamo è stato il 24 maggio, ma la festa della radio la facciamo all'ex Snia Viscosa, due giorni di musica, dibattiti, teatro e quant'altro per festeggiare 39 anni di vita libera, indipendente, senza padroni, senza padrini, senza pubblicità, ma con tutte e tutti voi.